sempre un privilegio, ma allo stesso tempo una responsabilità poter condividere con la Chiesa la parola del Signore, ma allo stesso tempo anche una gioia avere questa libertà di farlo. Come sappiamo, ci sono tanti paesi che invece questa libertà non ce l'hanno, è vero? E quindi dobbiamo anche ringraziare il Signore per questo. Questa mattina, con i canti, con le preghiere che sono state innalzate al Signore, abbiamo ricordato più e più volte la nostra situazione prima di conoscere Dio, è vero. Riassumendo, abbiamo ricordato, tra le altre cose, che noi eravamo schiavi di questo mondo, ma non perché ce lo siamo inventati noi, perché la parola di Dio, la Bibbia, dice questo in Galati 4:3. Abbiamo ricordato, tra le altre cose, che le nostre menti erano accecate dal Dio di questo mondo. Anche questo lo vediamo in Seconda Corinzi 4:4, perché seguivamo, anziché Dio, seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo le tradizioni di questo mondo, i modi di pensare di questo mondo, che a noi sembravano giusti, che magari possono anche sembrare leciti, ma davanti a Dio no. E tra tutte queste cose, in particolare, abbiamo ricordato stamattina una cosa importante che la voglio leggere con voi in Tito, capitolo 2, al versetto 14. Tito 2, versetto 14. È molto bello perché la parola è sempre chiara in questi aspetti, e parlando di Gesù, in Tito 2 al versetto 14 dice: Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. È vero, mi hanno fatto riflettere, diciamo, due particolari. Prima di tutto, che Gesù ha dato se stesso per noi, quindi non ha mandato diciamo, una persona di fiducia, non ha mandato un qualcuno di cui, qualche suo servo, qualche angelo, ma lui ha dato se stesso per noi. Qui vediamo il grande amore di Dio. E poi un altro aspetto che mi ha fatto riflettere è perché? Perché egli ha dato se stesso per noi? Dice per riscattarci. È bello perché non dice per liberarci, perché in un certo senso riscattare vuol dire liberare, ma usa un termine specifico e dice per riscattarci, perché riscattare lo vediamo tante volte quando ci sono delle rapine, no? Poi c'è il prezzo di riscatto da pagare, perché riscattare non significa semplicemente liberare una persona, ma significa liberare una persona dalla prigionia o da un'altra persona, ma in che modo? Pagando un prezzo richiesto. Non è una semplice liberazione, ma è una liberazione a fronte di un pagamento, di un prezzo. Quindi questo è quello che Gesù ha fatto per noi. E ancora continua e dice: e purificarsi un popolo che gli appartenga. Purificarsi un popolo che gli appartenga. Quindi vediamo che grazie al sacrificio di Gesù, grazie all'opera di Dio, noi siamo diventati puri davanti a Lui. Noi che abbiamo detto eravamo schiavi, noi che eravamo sporchi davanti a Dio. Infatti il salmista dice che il Signore ci ha liberati dal pantano fangoso, eravamo in una posizione di miseria davanti a Dio. Invece, grazie al sacrificio di Gesù, noi abbiamo acquistato una posizione di purezza. Quindi vediamo e possiamo adorare Dio per questo. Che posizione straordinaria in cui Dio ci ha messi. E quindi vogliamo vedere in particolare che cos'è la purezza. Abbiamo detto che Gesù ha dato se stesso per purificarsi un popolo, ma che cos'è la purezza? Puro significa un qualcosa di non contaminato, non macchiato da colpa, significa limpido, pulito. E nello specifico vediamo anche nella scrittura che la purezza è una caratteristica di Dio. Lo voglio leggere con voi anche questo passo, prima Pietro al capitolo 1, versetti 18 e 19, in maniera chiara esprime che la purezza è una caratteristica di Dio. Prima Pietro 1, 18 e 19 dice: sapendo, quindi l'Apostolo Pietro dice: dovete sapere Prima Pietro 1, versetto 18 e 19 dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o oro siete stati, ancora qua uso il termine, riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, potremmo dire come quello di un agnello puro. Quindi vediamo che la purezza è una caratteristica di Dio. Ancora in Abacuc 1:13 dice: tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del mare. Quindi la purezza è una caratteristica, una delle caratteristiche di Dio. E anche noi, figli di Dio, siamo chiamati ad essere, siamo chiamati a vivere così. In Giacomo 1:27 dice: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e dice: conservarsi puri dal mondo, conservarsi puri dal mondo. E questo è molto bello, perché ci dà un'indicazione che anche noi dobbiamo vivere in maniera pura in questo mondo. Ma io mi sono chiesto: perché dobbiamo vivere in maniera pura in questo mondo? Tra le altre cose, la scrittura ci dà la ragione. Lo voglio sempre vedere io di passaggio in Deuteronomio 10 al versetto 12. Cosa dice Dio al popolo di Israele? Dice: quello che Dio chiede a te, dice nel capitolo 10 e versetto 13 di Deuteronomio, è che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore che oggi io ti do. Quindi noi dobbiamo vivere in maniera pura, perché tra le altre cose, per il nostro bene, per seguire anche l'esempio di Gesù. E noi però ci possiamo chiedere: viviamo in questo mondo, quindi andiamo a lavoro, andiamo a scuola, viviamo nella società. E l'Apostolo Paolo infatti ci ricorda che noi siamo dei figli di Dio, ma allo stesso tempo non possiamo uscire da questo mondo, ci ricorda in Prima Corinzi capitolo 5 versetto 10. E quindi ci vogliamo fare questa mattina, ci vogliamo porre questa mattina la stessa domanda che si fece il salmista nel Salmo 119. Prendiamolo, lo vogliamo leggere insieme. È un salmo molto conosciuto, Salmo 119, al versetto, leggiamo dal versetto 9 al versetto 11. Salmo 119, dal versetto 9 al versetto 11. Quindi abbiamo detto che la scrittura ci ricorda che siamo chiamati a conservarci puri dal mondo, e ci facciamo la stessa domanda che si fece il salmista. Salmo 119, versetto 9 dice: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Quindi si fa questa domanda che anche noi stamattina ci vogliamo porre. E risponde, si risponde badando ad essa mediante la tua parola. Salmo 119, versetto 9. Ancora al versetto 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi com'è possibile che il credente, il figlio di Dio, il giovane, perché qui parla nello specifico per il giovane, ma possiamo estendere questa domanda a tutti noi figli di Dio, come possiamo rendere pura la nostra via? E per rispondere, diciamo, a questa domanda, seppur non sarà in maniera esaustiva, ho scelto di condividere con voi parti della storia di Daniele, di questo personaggio Daniele. Quindi andiamo nel libro di Daniele, leggeremo qualche parte del capitolo 1 di Daniele. Daniele capitolo 1, leggiamo dal versetto i primi sette versetti, così inquadriamo un attimo il contesto in cui ci troviamo. Daniele capitolo 1, al versetto 1 dice: il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. E qui dà delle caratteristiche di come dovevano essere questi giovani. E ancora al versetto 5 dice: il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che gli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Quindi poi al versetto 6 dice: tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Quindi vediamo che Daniele e i suoi amici non erano gli unici, ma c'erano anche altri in mezzo a loro che erano stati scelti per questa scuola di Babilonia. E il capo degli eunuchi diede loro altri nomi, quindi i nomi di Daniele e i suoi amici vengono cambiati. Vediamo al versetto 8, dice: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Versetto 9: Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questo è molto bello. Vediamo come poi alla fine Daniele, anziché mangiare i cibi del re, gli vengono dati dei legumi, dell'acqua. Fecero una prova di 10 giorni perché appunto il capo degli eunuchi all'inizio aveva paura perché temeva che il re lo scoprisse e lo facesse uccidere. E invece vediamo che quindi viene fatta una prova, vedono che Daniele e i suoi amici crescono e sono diciamo più in forza rispetto agli altri giovani e quindi fecero sempre così. Quindi essi avevano il miglior aspetto e così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro dei legumi. È bello dal versetto 17 che ancora dice: a questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e di sogni. E giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor e il re parlò con loro. Ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e agli astrologi che erano in tutto il suo regno. E il regno babilonese era uno dei regni più grandi di allora. Quindi considerato il mondo di allora, perché in quel periodo Babilonia aveva fatto molte conquiste. E quindi l'esempio di Daniele abbiamo detto. Vogliamo vedere però in che contesto viveva Israele, quindi viveva, diciamo, Giuda in questo caso, perché Daniele era stato deportato, quindi prima di essere deportato viveva in Giuda. Vediamo il contesto poi in cui era stato deportato, quindi in Babilonia, vediamo poi l'obiettivo che aveva questo re babilonese e come hanno fatto a rimanere puri. Quindi vogliamo vedere prima il contesto in cui vivevano Daniele e i suoi amici. In Seconda Cronache, al capitolo 36, vediamo che in Giuda regnava un certo Joachim, che era un re stato, che era stato messo al posto di suo fratello Joachaz. E questo re era stato nominato dal re egiziano Neco. Vediamo che Joachim, tra le altre cose, a Joachim gli fu cambiato il nome perché prima si chiamava Eliakim. Quindi questo re, vediamo che cambia il nome, toglie il prefisso El, che è il prefisso di Dio, a Eliakim, e gli cambia il nome in Joachim. Quindi vediamo come gli viene tolto in un certo senso il nome di Dio nel suo nome. Vediamo ancora in Seconda Re come questo Joachim era sottomesso al re egiziano, al re Neco. Tanto è vero che doveva pagare un tributo molto pesante. Si trattava di 100 talenti d'argento e un talento d'oro, che allora era tantissimo. E per pagare questo tributo, cosa fece Joachim? Dovette tassare ovviamente tutta la popolazione, che quindi era gravata da questa imposizione molto, molto alta. Quindi vediamo un popolo oppresso, schiacciato dal faraone e ridotto veramente in povertà. Vediamo ancora come questo Joachim non amava il Signore, è vero? Infatti in Seconda Re ci dice in maniera chiara, in Seconda Re 23, che questo re fece in tutto e per tutto quello che fecero i suoi padri, quindi fece ciò che è male agli occhi del Signore. Vediamo quindi che questo re di Giuda era un re malvagio. Infatti quando, lo dice questo in Geremia, quando un profeta che si chiamava Uria profetizzò contro Israele, Joachim lo fece uccidere. Lo vediamo in Geremia 26 al versetto 20. Quindi vediamo che il popolo di Israele viveva una situazione disastrosa. E applicandolo ad oggi, possiamo dire che Daniele e i loro amici sono cresciuti, vivevano in una chiesa, in un contesto che di Dio aveva solo il nome, probabilmente. Non vivevano certo in una realtà in cui si cercava il Signore, in cui potevano avere degli esempi da seguire. E vediamo quindi poi il contesto in cui sono stati deportati Daniele e i loro amici. Abbiamo letto in Daniele che Babilonia, appunto, era un popolo nemico di Israele, a tal punto che hanno assediato il popolo. Non aveva timore di Dio, infatti una parte degli arredi sacri della casa di Dio sono stati portati nella casa del Dio babilonese. E Babilonia, sappiamo dalla storia, che in quel periodo era una delle città più ricche e influenti del mondo. Era una città che nel mondo antico poteva offrire molte opportunità. Era una città idolatra, infatti erano politeisti, avevano molti svariati dei, avevano il dio Marduk, il dio Bel e la dea Ishtar, quindi era pieno di dei. E gli studiosi considerano Babilonia come la culla dell'antico paganesimo, dove tutto era possibile, tutti i peccati erano ammessi. Quindi il peccato, in un certo senso, si toccava con mano. Questo era il contesto in cui, prima di tutto, Daniele e i loro amici erano cresciuti, quindi in Israele, e in secondo luogo dove erano deportati. E quindi ci possiamo chiedere quali rischi correvano in questa situazione. Daniele e i suoi amici in Babilonia erano lontani, possiamo dire, dalla chiesa, lontani dai loro genitori e dal luogo in cui erano cresciuti. Cosa potevano fare loro in questa situazione? Potevano, perché cosa abbiamo letto? Abbiamo letto che loro erano stati scelti per un programma speciale, per un programma del re Nabucodonosor, e che voleva che loro vivessero al palazzo reale. E infatti leggiamo che loro dovevano avere delle caratteristiche particolari per accedere a questo programma. Abbiamo visto nel versetto 4 di Daniele 1 che dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti, intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Quindi dovevano avere delle caratteristiche specifiche. E quindi i rischi che correvano, quali erano? I rischi che correvano era sicuramente di vantarsi di questa posizione. Il popolo era stato deportato, chissà in che condizioni, mentre loro avevano una posizione privilegiata. Erano infatti stati scelti tra tanti per un ruolo speciale. Chissà quanti ambivano anche a stare al palazzo del re in questa situazione. Chissà quanti volevano mangiare i cibi del re, essere istruiti direttamente dal re. E anche oggi lo vediamo, non è cambiato molto, perché tante persone fanno in un certo senso le carte false per entrare in prestigiose aziende o danno la loro vita per ricoprire ruoli importanti. Posso fare un esempio per dire concorsi pubblici. Tante volte per due posti si iscrivono 10.000 persone. Tante volte le persone anni e anni e anni provano i concorsi proprio per ambire a posizioni migliori. Penso ai test universitari, quanti provano più e più volte magari dei test di medicina, anche che magari hanno 40 anni e continuano a provare. Perché? Perché cercano di ambire a dei posti privilegiati. I rischi che correvano, tra le altre cose, era conformarsi alle direttive del re, è vero. Erano in una situazione particolare, avrebbero potuto dire che male c'è a mangiare i cibi del re, non è colpa nostra, noi siamo stati deportati. Poi, tra le altre cose, anche gli altri giovani stanno facendo così. Ma loro avevano bene in mente di non conformarsi a questo mondo. come ci ricorda Romani 12, come ci ricorda 1 Pietro 1,14, che ci dice non conformatevi alle passioni del tempo passato. E allo stesso tempo potevano anche giustificarsi, un altro rischio che potevano correre, potevano dire cosa ci posso fare? Finora abbiamo sofferto la fame, perché loro erano stati assediati da Babilonia, quindi è una tipologia di conquista in cui non entra e non esce nessuno nella città. Dio ci capirà se mangiamo i cibi del re, avrebbero potuto dire, ma vediamo come loro non si sono mossi di un centimetro. E in Colossesi 2,8 vediamo che l'Apostolo Paolo ricorda una cosa molto importante appunto ai Colossesi. Colossesi 2, versetto 8, lo vogliamo leggere? Dice, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con i vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e degli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Quindi vediamo che Daniele e i loro amici avevano capito questo, avevano capito l'importanza di rimanere fermi nel Signore, nonostante la situazione che avevano intorno a loro. Infatti, addirittura anche a Daniele e i loro amici gli furono cambiati i nomi. Daniele significa Dio è il mio giudice, invece gli è stato cambiato il nome in Baltassar, che significa Bel protegga il re, che è un dio babilonese. Anania, Dio ha avuto misericordia, gli è stato cambiato il nome in Sadrach, figlio del Dio Sole. Così come a Misael, chi è ciò che è Dio? Gli è stato cambiato il nome in Mesach, colui che appartiene alla dea Ishtar. Azaria, colui che Dio aiuta, gli è stato cambiato il nome in Abednego. Essere divino significa servitore del Dio Nebo. Quindi vediamo come il programma babilonese non era volto semplicemente a integrare questi giovani, ma era volto proprio a far sì che questi giovani potessero conformarsi in tutto per tutto a Babilonia. E Nabucodonosor sceglie i migliori, sceglie coloro che avevano delle caratteristiche particolari. Perché? Perché se i migliori, se gli esempi, i punti di riferimento si fossero conformati a Babilonia, poi anche gli altri non avrebbero avuto problemi a farlo. E vediamo come ancora Nabucodonosor voleva farli vivere nel palazzo del re, 24 ore su 24, gli voleva dare il suo cibo, che significava allora condividere il cibo del re con un altro, significava identificarsi direttamente con Babilonia, con quella cultura, con quel modo di pensare, oltre al fatto di mangiare cibi che per Israele erano impuri. E sicuramente quindi vivevano un momento di forte pressione. E abbiamo visto i rischi a cui loro sono andati incontro, ma la domanda che ci vogliamo fare, come hanno fatto a non contaminarsi in tutta questa situazione? Come hanno fatto a rimanere puri, possiamo dire? E lo abbiamo letto in Daniele al capitolo 1, al versetto 8, che dice Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re. Prese la decisione di rimanere puro. Abbiamo detto che non avevano i genitori o gli anziani della chiesa che gli dicevano guarda, ti consiglio di non contaminarti, ti consiglio di non mangiare i cibi del re, di non fare le stesse cose di Babilonia. È vero, mi sono segnato l'appunto di Dema, che pur essendo direttamente con Paolo, a stretto contatto con Paolo, dice anche Dema, avendo amato questo mondo, il presente secolo mi ha lasciato, dice in 2 Timoteo 4,10. È vero, eppure Dema aveva a fianco a sé l'Apostolo Paolo, un grande servitore anche che abbiamo ricordato questa mattina. Sicuramente la decisione è stata di non contaminarsi con i cibi del re, è stata rischiosa, complicata. Daniele e i loro amici rischiavano la vita. E abbiamo letto nel Salmo 119, versetto 11, quindi come potrà il giovane rendere pura la sua via badando ad essa mediante la sua parola, come un filtro. Abbiamo visto anche nel versetto 11 che dice «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». E questo mi ha fatto riflettere. Come ha fatto a rimanere puro, a non contaminarsi pur avendo questa situazione? Dice, abbiamo visto e lo vediamo poi dalle azioni di Daniele, che lui aveva conservato la parola del Signore nel suo cuore. E conservare significa far sì significa custodire, significa far sì che altri agenti esterni non entrino nel cuore. Faccio un esempio: quando facciamo le conserve, siamo attenti a non lasciare nulla dentro la conserva, perché sennò la conserva stessa va male, poi non si conserva più, bisogna buttarla. E questo è quello che noi dobbiamo fare con la parola del Signore: conservarla nel nostro cuore, custodirla come il bene più prezioso, non permettendo ad altre cose di entrarci. Vediamo che gli insegnamenti che Daniele aveva ricevuto dai suoi genitori, perché è vero che c'era il re Joachim che non amava il Signore, è vero che erano stati deportati, ma gli insegnamenti che lui aveva ricevuto dai genitori non li aveva lasciati in Israele, non li aveva lasciati alla scuola che magari aveva frequentato, ma li aveva nel suo cuore. Lui si ricordava di non amare il mondo, come ci ricorda prima Giovanni 2,15. Lui si ricordava e aveva studiato, e i suoi genitori gliel'avevano sicuramente insegnato, che l'amicizia del mondo è inimicizia di Dio, e ce lo ricorda Giacomo 4,4. E qui rileva appunto il ruolo importante dei genitori, in Proverbi 22,6, che dice: inculca la condotta al fanciullo e anche quando sarà vecchio non se ne dimenticherà. Sappiamo che lui non solo conservava la parola del Signore, ma lui meditava la parola di Dio. In Daniele 9,2, quindi vediamo anche quando era avanti negli anni, lui meditava la parola del Signore, continuava a studiarla. Aveva un rapporto speciale con Dio, un uomo di preghiera, lo vediamo in Daniele 6, al versetto 10. Infatti, quando c'era l'editto del re che chi avesse adorato altri dei all'infuori del re Ciro, lui cosa ha fatto? Nonostante rischiasse la morte, lui ha continuato a pregare, dice, come faceva anche prima. Quindi aveva questo rapporto speciale con Dio, di preghiera. E non dice solo che pregava, ma dice ringraziava e invocava il Signore. Ancora, Daniele ha avuto piena fiducia in Dio. Però effettivamente, se non avesse conservato la parola nel suo cuore, se non avesse avuto questo rapporto di preghiera col Signore, non avrebbe potuto nemmeno avere piena fiducia in Dio. Invece, siccome attraverso queste due situazioni lui conosceva il Signore, poteva avere piena fiducia in Dio. Non gli ha messo condizioni. E vediamo che Dio, a fronte di questo comportamento, a fronte di questa azione, di questa fermezza di Daniele e i suoi amici, vediamo, come abbiamo letto al versetto 9, che Dio fece trovare grazia e compassione agli occhi del capo degli eunuchi. Quindi vediamo anche in Daniele 1,20, che abbiamo letto, come il re Nabucodonosor, su tutti i punti sui quali l'interrogasse, li vedeva 10 volte superiori ai magi, agli astrologi di tutto il regno. E da qui traiamo una verità importante. Vediamo che quando siamo impegnati ad onorare Dio, Dio si preoccupa di noi. Daniele non sapeva cosa sarebbe successo effettivamente, lui si è fidato semplicemente di Dio. Ma da qui traiamo una verità importante. E quindi, tra le altre cose, come vivere in maniera pura in questo mondo, lo possiamo imparare guardando all'esempio perfetto di Gesù. E vogliamo riprendere Tito al capitolo 2, questa volta leggiamo i versetti 11 e 12. Tito al capitolo 2, versetti 11 e 12. Dice così: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Quindi vediamo, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. Gesù col suo esempio ci insegna a rinunciare all'impietà, a non contaminarci in questo mondo, a vivere in maniera pura, perché lui ha pagato il prezzo del riscatto sulla croce con un prezzo puro, senza macchia, abbiamo visto stamattina prima in Prima Pietro. E quindi in conclusione abbiamo visto che Daniele, nonostante davanti a sé, intorno a sé, avesse, diciamo, una situazione difficile, una situazione tutto fuorché spirituale, lui nel suo cuore, conservando la sua parola, avendo un rapporto personale col Signore, è riuscito a rimanere fermo. E quindi questa mattina possiamo adorare il Signore, perché prima di tutto ha provveduto il prezzo del riscatto, un prezzo che è stato puro e senza macchia, e poi che possiamo anche esaminarci se anche noi ci stiamo impegnando a conservarci in maniera pura in questo mondo. Che il Signore ci benedica. Amen.
Volevo passare il rimanente di questo tempo a ringraziare il Signore. Abbiamo iniziato col dire.